People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera, o meglio non live, registrata, perché con Emanuele Granatello della Kaizoku Press, che adesso ci andremo a conoscere, sta in Giappone e farla appunto alle 5:30 per il lavoro serio che ha, oltre a fare il pubblicatore di giochi, e non era possibile. Quindi abbiamo deciso di farla registrata e poi eventualmente cercheremo di stare nella chat se il tempo ce lo consente. L'idea è parlare delle backrooms, le crepe nelle fessure della realtà. Una delle tante creepypasta, vabbè, però insomma, una passa alla volta. Intanto, ciao Emanuele, grazie di essere qui con noi. Era da tanto che dovevamo fare questa cosa, perché poi, appunto, come vedremo, lui lavora insomma, fa parte della Kaizoku Press, ha fatto tanti giochi di ruolo, giochi da tavolo, tra cui anche questo delle backrooms. Ma era da un po' che si voleva fare, però finalmente abbiamo scelto questo delle backrooms, perché faccio vedere subito, diciamo, il gioco di ruolo del.
Allora, in realtà il titolo del gioco è Liminal, come potete vedere, Liminal, Guida alla sopravvivenza, che si ispira a ispirato dalle come si dice, gli spazi liminali, tra cui le backroom, e ora spiegheremo cosa sono sia le backroom che gli spazi liminali. Una piccola correzione: il lavoro serio è fare giochi, il lavoro poco serio è il lavoro che faccio di giorno
per mangiare.
Per mangiare. Vabbè, mangio anche un pochino quei giochi, però sicuramente meno, ma è solo perché viviamo nel peggiore dei mondi possibili.
Purtroppo, esatto. Magari, stima profonda, infatti,
Ah,
ne avete
piano
fatti tanti.
piano, 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 piano.
Allora, veniamo alle backrooms, agli spazi liminali. Magari, insomma, questo qui è una delle foto, delle tante foto delle backrooms. Quella originale è questa qua. Cioè, tutto nasce, raccontacelo tu, Emanuele, dai.
Allora, dunque, iniziamo a spiegare, ma brevissimamente, cosa è il creepypasta, perché tutto nasce da questo enorme mare, questo mare magnum del creepypasta. Il creepypasta, per i non addetti ai lavori, è una sorta di esperimento narrativo nato online su internet, cioè qualcuno che posta un testo o un'immagine corredata da un testo, solo un testo o un video, di solito di natura orrorifica, e poi
Inquietante, sì, un qualcosa di strano.
inquietante, bizzarra. E un gruppo di persone che poi continua questo racconto con vari mezzi. Poi alcune volte si decidono le regole prima, solo testo, solo immagini, testo immagini o no. E insomma, questo racconto, questa sorta di racconto freeform, comunque, come posso dire, affresco su un determinato tema, non lo so, una creatura inquietante, una foto un po' così, continua. Un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, sotto Covid, sul canale 4chan, e non Nichan 2chan, come avevo detto in un altro video sbagliandomi, sul canale 4chan appare una
Questa
foto,
immagine.
che è questa.
Esatto. E
Sì,
praticamente
io non l'ho vista, forse perché io non posso vedere ora quello che
Ah,
tu
non
mi fai
sto
vedere.
condividendo lo schermo, scusa, hai
No,
ragione.
va bene, no, l'importante è che l'abbiamo vista a casa, cioè, quindi la
No,
stanno
non
vedendo
la stanno vedendo. Ecco, adesso ho condiviso lo schermo. Eccola qua, questa è l'immagine.
questa immagine. Appare questa immagine che appunto rappresenta quello che parrebbe essere un office space abbandonato, e da questa immagine è nato un enorme universo, anzi universi multipli e paralleli, che è stato chiamato Backrooms. L'universale Backrooms si rifà comunque ad una sorta di sottogenere dei creepypasta, che è quello degli spazi liminali. Lo spazio liminale è un po' uno spazio ai confini della realtà, una fessura della realtà, ed è, diciamo, contiene in sé qualcosa di familiare, però che ha un che di inquietante con sé.
Crepuscolare, tanti se si può dire.
Crepuscolare, sì, è vero, anche crepuscolare. Le Backrooms hanno, diciamo, fatto partire questa idea degli spazi liminali, a bomba, l'hanno proprio spinta tantissimo, perché ha avuto un grande successo. Ha avuto un grande successo, ha fatto prima di tutto questa sorta di mondo parallelo che è nato con le Backrooms. Tra l'altro c'è anche un testo famoso, forse lo vogliamo proporre, quello lì che descrive le backroom in 2 righe, no?
Magari adesso lo cerco e poi lo mettiamo. Il punto
Sì.
essenziale è che nasce, cioè c'è della letteratura e delle serie televisive, soprattutto degli episodi di fantascienza, appunto tipo Twilight Zone, in cui si esplora questo concetto che il nostro mondo è adiacente ad altri mondi simili che riecheggiano con i nostri, in cui ci si può andare. Io ricordo, non so, i Tommyknockers, che era quello di Stephen King, in cui.
Tommyknockers, ma in molto più recenti invece il Sottosopra di, come si chiama?
Stranger Things,
Di Stranger Things,
poi c'era.
diciamo. Sì, cioè che è praticamente una realtà capovolta, e potrebbe essere una sorta di sì, ecco, di spazzini. Poi ce n'era uno inglese degli anni 90, di cui non ricordo il nome,
C'era
di cui
quell'episodio che loro, cioè che il tempo, cioè che ogni istante successivo viene costruito a mano da questi esseri e il protagonista rimane incastrato tra un istante e quello successivo. E quindi in qualche maniera l'universo viene costruito solo nei punti dove poi viene in qualche maniera inabitato. Se vuoi, è un po' reminiscente dell'universo come simulazione al computer che è Però appunto c'è questa idea che tu dici, guarda, il mondo nostro è adiacente. C'erano anche vari più sul fantasy, no? C'era il villaggio che ritornava sulla Terra una volta ogni 100 anni, ogni giorno erano 100 anni, non mi ricordo il nome, è ambientato in Inghilterra. Questo qui riprende un po' questi concetti di inquietudine, più che horror, perché vedremo che è pieno di mostri anche qua, però più che horror è l'inquietudine, cioè un qualcosa
L'inquietudine.
che, perché già il sottosopra di Stranger Things è più horror, è più proprio un
È
po'
più
stro...
orrorifico,
sì.
certo, sì, si spinge più sull'horror. No, ma soprattutto questa cosa delle backrooms,
Eccolo qua. Questo immagino il testo che
eccolo
dicevi.
qui. Allora, la traduco a braccio, anche se l'ho già tradotta così. Se non state attenti e non clippate fuori dalla realtà, nelle aree sbagliate, nelle zone sbagliate, finirete nelle back room, nelle stanze sul retro, dove non c'è nient'altro che il puzzo di moquette umida, la follia del giallo monocorde e l'infinito rumore di fondo delle luci al neon al massimo, ronzio delle luci del neon al massimo, e approssimativamente 600 milioni di metri quadrati di stanze vuote segmentate a casaccio in cui essere intrappolati. Tra l'altro, 600 milioni di chilometri quadrati, se non sbaglio, è l'intera area del mondo, se non proprio di più.
Sì, no, anche di più.
Dio vi salvi se udite qualcosa, udirete
Direte.
qualcosa, udirete qualcosa che vaga giro attorno a voi, nei pressi, perché è certo come la morte che vi ha sentito. Anonimo 4chan, 13 maggio 2019.
Sì,
Da questo testo,
tra l'altro c'è da dire che è
vai.
una cosa molto veloce, cioè si è evoluta molto velocemente,
Molto veloce.
è cresciuta a dismisura, non come 600 milioni di miglia, però in maniera molto rapida, appunto a partire da questa foto, perché l'idea era, mi ci mettete qualcosa che è inquietante, e questa foto qui cattura un po' il testo che tu hai letto, cioè un ambiente che non si capisce a che serve, e colore giallognolo, un po' da malato, da ufficio malato, e vabbè, il tappeto bagnato, eccetera, non si sente. L'altro aspetto è che è un posto gigantesco, cioè un metaposto. Ah, ecco, l'altra cosa, il noclip è una cosa dei videogiochi, no? Il
Esatto.
noclip è quando tu ti dovresti muovere nello spazio del videogioco e qualche bug ti consente o di entrare in zone dove tu non dovresti andare. Ti ricordo il James Bond per Nintendo 64, c'era cioè delle sale che erano poi state cancellate dal videogioco, oppure passi da un punto all'altro. Questo è il
Molto
nucleo.
banalmente, per esempio, in GTA capitava abbastanza spesso di finire sottoterra e quindi finire in questa sorta di sottomondo, di non luogo in cui di solito poi si moriva perché o dovevi resettare il gioco perché era un posto in cui tu non dovevi noclippare.
Eh sì, non dovevi
In realtà poi
andarci.
lì di clip non ci dovevi andare, era semplicemente un bug del sistema, un glitch. Ricordo anche, vabbè, per i diversamente giovani come me, io oggi tra l'altro compio 45 anni,
Ah,
tanti auguri
auguri.
a me. Grazie, grazie. In realtà c'è poco da festeggiare. E praticamente chi giocava a Doom si ricorderà il cheat mode ID Clip che ti permetteva
Di
di
passare a terzi muri, sì.
passare attraverso i muri, no? E però questa idea del clippare, del no clippare, è diventata una sorta di artificio narrativo, cioè io finisco in questa sorta di luogo che esiste e non esiste, e dove ci sono, diciamo, elementi familiari, però avulsi dal proprio contesto. E questi luoghi poi, piano piano, sono cresciuti a dismisura, e queste backroom sono diventate una sorta di Wikipedia. Sono diventate poi, non ci sono più, non c'è più solo il livello, questo sarebbe il primo
Il primo
livello, che è
livello,
quello
esatto.
Degli office space. Hanno creato vari, tra virgolette, livelli o comunque aree a cui si può accedere in vario modo, via via sempre più pericolose, e ci sono però ci sarebbero diciamo la storia cornice che qualcuno è sopravvissuto e ha lasciato dei diari, ha scritto qualcosa. Poi mano a mano questo universo, devo dire, è un po' anche sfuggito di mano, perché sono successe delle guerre nelle backrooms, si sono formate delle fazioni come nei peggiori videogiochi o anche nei migliori videogiochi, delle fazioni che si combattono tra di loro e cercano di sopravvivere all'interno di queste varie aree. C'è quella della Foresta Rossa, quelle delle Pool Room, che tutta composta da
Gacco, nella piscina, sì.
piscine, acque, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un bel po' di roba. In questo Mare Magnum, o meglio, mentre si formava questo Mare Magnum, quasi come se fossero proprio le backroom vere e proprie, prima di tutto c'è un cineasta giovane appassionato di effetti speciali che si chiama Kane Pixel, o comunque si
Eccolo
del
qua.
De Plume,
Aveva
effetti speciali.
16 anni quando ha cominciato a fare queste
Aveva
cose.
16 anni, ora ne ha 18-19, quindi un ragazzino che lascia cadere in internet, ispirandosi a queste backroom, The Backrooms Found Footage, che è un video nella sua semplicità, dalla qualità, secondo me, estrema. A
Sì.
me ha folgorato totalmente, mi è entrato proprio nel cervello, ed è girato un po' come se fosse, insomma, Blair Witch Project, cioè qualcuno che. Cioè, in realtà Kane Pixel, che sta facendo degli esperimenti di regia con i propri amici, sta girando una scena e che non si sa perché finisce
In
nel
questo
proprio
luogo, in questo non luogo,
in
60
questo
milioni di
luogo.
visite. Lui ha fatto una serie, no? Questo è il primo. E poi
È il
se vi
primo.
capita, appunto, vedetelo perché effettivamente è inquietante. È tipo Blair Witch Project. Se vuoi, no, Blair Witch Project tentava più la strada della found footage. Qui è chiaro che è un esperiente narrativo, però poi anche qui c'è il mostro, insomma, è abbastanza inquietante.
Non solo, poi perché lui prende ovviamente elementi da questo universo narrativo che è stato creato delle backrooms, però poi lo fa suo, quindi crea una sua sorta di mitologia, di racconto all'interno. Perché esistono queste backrooms? Ora non voglio fare spoiler, eccetera, però perché esistono queste backrooms? Che cosa sono? Come sono nate? E lui in qualche modo crea una storia, ci sono diversi
Episodio.
episodi, found videos, alcuni, la maggior parte molto molto belli, alcuni molto brevi, alcuni invece abbastanza lunghi, gli ultimi addirittura con degli attori proprio così. E poi alla fine Kane Pixel, visto che ha avuto molto successo sulla rete, è stato finanziato e pare stia producendo un film, un Feature, gli hanno dato non so quante centinaia di migliaia di dollari, spero anche qualche un
Ne ho
paio di milioni.
bene.
Sì, beh, insomma, comunque cioè, siamo sempre a livello indie, lo farà e farà un film proprio dedicato alle backroom. Gli faccio ovviamente i migliori auguri, spero che sarà almeno bello come i video che ha fatto su internet, comunque così. Detto ciò, da tutto questo bel casino sulle backroom, sugli spazi liminali, che poi possono essere office space oppure aeroporti abbandonati o stazioni di treni, metropolitane, funzionanti o meno, eccetera, eccetera. Sono nati videogiochi. C'è un bellissimo videogioco giapponese che si chiama Hachiban Deguchi, uscita numero 8, che vi consiglio. Ah, questo, questa
Qui ce
immagine
ne sono
molto.
tantissimi.
Sì.
In realtà, un precursore era questo The Stanley Parable, che in qualche maniera ti muovevi con la storia e lui ti raccontava la storia via via che ti muovevi, una specie di narratore a te che ti stai muovendo, e aveva parecchi di questi elementi prima ancora, appunto, perché comunque è preesistente. Se vogliamo, anche Kubrick in Shining. Tutti i giri nell'albergo, pur essendo un contesto
Certo,
reale,
certo, certo, certo.
però hanno quell'aria di inquietudine legata,
Sì.
vabbè, alla scelta della registica di Kubrick, che era un genio, però in qualche maniera è per quello che poi probabilmente hanno risuonato così forte in quello che è il collettivo, la consciousness, l'istinto collettivo, la
La
coscienza
coscienza collettiva,
collettiva
assolutamente.
di internet, perché in qualche maniera richiamano a un qualcosa che si è visto in micro aspetti e in qualche maniera
Sì.
si sposano in questo contesto. Appunto, questi sono i vari videogiochi, alcuni sono addirittura gratis, tra l'altro.
La gran parte dei videogiochi sono gratis perché praticamente, a parte il fatto che io credo che questo è un aspetto molto interessante, questa cosa di narrazione condivisa, no? E si lega al fatto che ormai ci sono tanti motori di videogiochi che sono gratuiti, cioè chi sa smanettare con questi motori, con poca conoscenza rispetto a un. Non devi essere un gran programmatore, perché prendi il motore di questo che è
Unity o
servito
quello che cade, sì.
Sì, no, ma anche cose molto più semplici, cioè tipo fare un semplice sparatutto, no? Ce ne sono alcuni che ormai non devi neanche fare, devi usare quelli là, cioè c'è proprio questa cosa qua, basta appiccicare delle
Customizzarla, sì.
texture, customizzare delle texture, aggiungere due o tre cazzate e l'hai fatto. E però sono venuti fuori un sacco di cosine interessanti, di belle inquietanti. Ah, una cosa poi da non dimenticare è che queste backroom sono comunque popolate da queste entità. Ce ne sono varie, ce ne sono varie, non sono particolarmente comuni, ma ci sono, infestano i vari livelli e hanno vari livelli di vari gradi di pericolosità. Sono tutte molto inquietanti, però. La cosa che dicevo, rende comune il fatto che ci sono questi elementi gratuiti, quindi di utilizzo comunitario, che vengono utilizzati per implementare un universo narrativo che è nato in un altro spazio comunitario, sempre sulla rete. E quindi ognuno poi ne fa qualcosa. Ovviamente è ovvio che gran parte poi della roba che è uscita dalle backroom e dagli spazi liminali è roba dozzinale, fatta anche un po' così come goliardata, però se si cerca si trovano anche alcune gemme, tra le quali spicca sicuramente Fulgida, che è in Pixel, e poi i suoi epigoni, perché poi lui, l'universo delle backrooms di Game Pixel, a sua volta ha dato vita a tutta un'altra serie di sottouniversi che si fanno alla sua mitologia. Quindi un gran calderone, un gran casino, però tutto molto bello, da perderci la testa.
Sì,
In tutto questo,
vai, vai. In tutto
dimmi, scusami,
questo,
scusami.
esatto. No, no, vai,
Tutto
vai, esatto.
questo nasce un anno e mezzo fa, 2 anni fa, Liminal, guida alla sopravvivenza, che Kaizo Kupress, io e in particolare Italo Iozzi, che mi ha aiutato in questa avventura, e poi anche Giordano Manes, che è il mio socio e ha fatto un impaginato, di Bella e come si chiama l'altro? Alexei Bella sì, e Willow J, che in America e in Canada hanno già fatto uscire un bel po' di giochi orrorifici indipendenti. Nasce Liminal Space. Liminal Space guida alla sopravvivenza, o meglio, Liminal guida alla sì, Liminal Space guida alla sopravvivenza. È un gioco di ruolo che ti permette di rivivere le atmosfere delle backrooms e di altri spazi liminali, interpretando te stesso fondamentalmente, che rimane intrappolato in questo spazio tra la realtà. Il tuo scopo è quello ovviamente di fuggire. Dalla quarta di copertina la leggo brevemente. Liminal è un gioco di ruolo horror in cui i personaggi interpretati da più giocatori si trovano intrappolati in un labirinto tortuoso ai confini della realtà. Il labirinto è composto di aure elegiache, corridoi lunghi e tortuosi, strane stanze non utilizzate e spazi interstiziali. Si tratta di vignette dell'orrore, dell'assurdo e del surreale. Non importa come i personaggi ci siano finiti, ciò che importa è che dovranno trovare una via di fuga. E
Che di
quindi
solito
è un
non
gioco.
c'è, non so se in questo gioco di ruolo si esce, ma di solito se finisce nelle backrooms non ne esce, puoi
In
cercare di
realtà,
sopravvivere.
nell'universo narrativo ci sono dei modi per uscire, che in Pixel anche in qualche modo dà un piccolo spiraglio di speranza, anche se le sue backrooms sono particolari, perché faccio un mini spoiler: in realtà non distorcono solo lo spazio, ma anche il tempo, non dico altro. Ci sarebbe anche il problema è che è estremamente mortale. Le regole del gioco sono estremamente essenziali ed è un gioco soprattutto collegato all'esplorazione. Si può giocare anche in solitario, diversamente da gran parte dei giochi di ruolo che ti chiedono un master. Ovviamente si può giocare anche col master. Esistono un gran numero di stanze già pregenerate che il game master può usare. E fondamentalmente il meccanismo è che tu più esplori, più diciamo perdi punti ferita, ti perdi punti, come posso dire, ti
Sanità,
affatichi.
punti sanità come era un tempo Cthulhu, no?
Qui i punti sanità, punti ferita, stanchezza, è tutt'uno. cioè tutto, tu hai una scheda del personaggio che è estremamente essenziale, che vedo di farvela vedere, ma non so se si vede bene, che ha fondamentalmente equipaggiamento e punti feriti, questi punti che vengono chiamati punti stress.
Che pagina è? Se mi dici che pagina è, la metto.
La pagina è pagina, è l'ultima, la penultima.
Ah.
Siamo a
Va bene,
100,
eccola qua,
104.
eccola qua. Sì. Vai, intanto tu vai, eccola qua. No,
Sì, non la vedo io, forse la vedi
no,
voi.
tu intanto parla, per ecco.
Eccola qui, la scheda del personaggio. Tu, mano a mano che esplori, accumuli stress. Mano a mano che incontri o vieni attaccato da delle entità o ti capitano cose negative, cadi, ti fai male, così accumuli stress. Quando arrivi a zero, diventi assorbito. Ovviamente ti possono capitare varie cose, puoi essere spostato in altre parti del complesso, oppure puoi fare incontri o trovare cose che ti possono aiutare, far recuperare, puoi trovare delle stanze dove recuperare un po' di stress, quindi perdere stress, eccetera. Il combattimento viene quasi totalmente tolto dalla, diciamo, di solito molti giochi di ruolo non dico che si basano, però il combattimento è una parte importante, vanno in grande dettaglio. Qui è totalmente l'opposto. Pur essendo una sorta di dungeon moderno questo, il combattimento viene, cioè le entità sono troppo più forti di te.
Sì,
E
non c'è proprio
quindi
storia.
devi tentare di tenerle a distanza, evitarle il più possibile, trovare oggetti e cose per non toccarle.
È ancora
È meglio
più,
tenerle a distanza.
sì, è ancora più mortale di Call of Cthulhu, no? In cui
Assolutamente sì,
l'investigatore in qualche
assolutamente
maniera, certo, con i Great Orduani, i grandi antichi, non puoi fare niente, però con i cultisti, eccetera, te la giochi.
sì. Gli
Invece
altri
qua.
mostriciattoli sì, si può fare, qua no.
Esatto.
No, perché c'è l'idea che questa realtà alternativa, questa realtà che in realtà mima la realtà, cerca di mimare la realtà, ma in realtà. No pun intended, non è la realtà, è come mi sembra come se un'intelligenza artificiale cercasse di riprodurre la realtà, ma l'intelligenza artificiale non capisce che cos'è la realtà, cerca
Sì,
solo di
sì.
minarla, no?
Infatti ci
E
sono
quindi
molte zone che sono proprio assurde, cioè con elementi di arredamento, di cose che appunto non è.
c'è una scena in Backrooms che a me mi fa impazzire totalmente. Veramente, lì veramente lui è un fottuto genio, Game Pixel, in cui lui esce fuori dal complesso ed entra in un'altra area che sembra una cittadina suburbana degli Stati Uniti, con le casette, con i villini, no? Entra in uno di questi villini e la prima cosa che vede appena aperto i villini è dei segnali stradali capovolti. Lì, quella parte lì mi ha fatto totalmente. Lo so che magari a qualcuno non può dire niente, però a me mi ha fatto proprio una fortissima impressione, una grande impressione, perché non te lo aspetti. Perché dici, ma allora chi ha progettato questa cosa? Perché è stata progettata? È stata progettata a caso? O si è formata naturalmente? Perché così? Poi, ripeto, non faccio più spoiler, Kane darà una. Con un sapiente metodo di breadcrumb, di bricioline, darà degli input, degli indizi, sta a voi poi coglierli. Però, questa è la sua azione delle Backrooms, però questo manualetto in realtà contiene anche varie possibilità che il Game Master può sfruttare, o semplicemente non spiegare assolutamente nulla. Ci siete finiti perché ci siete finiti e ora vedetevelo voi. Non solo. È talmente così duttile che potete us usare le moltissime stanze che sono poi descritte qui anche in altri giochi di ruolo. Cioè, se vuoi dare un sapore un po' così alternativo al tuo richiamo di Cthulhu, puoi usare anche questo qui. Come puoi vedere, tra l'altro, la grafica è stata curata come se fosse una sorta di manuale scritto da chissà quale associazione, ente governativo, paragovernativo, come se fosse, come dire, alcune parti sono redacted, no?
Sì,
Sono cancellate,
cancellate.
come se tu non avessi accesso al livello di sicurezza per poter leggere quelle parti lì. E tra l'altro alcune volte proprio, cioè alcune volte lo dico e dammi text, alcune volte c'è scritto qualcosa che io ho anche tradotto e che però voi non potete leggere.
Legge.
Quando uscirà la versione PDF, forse è così.
Sì,
E
perché sul PDF bisogna stare attenti a come fai il
dungeon, tra
rilascio.
virgolette, il dungeon viene diciamo generato proceduralmente, no? È proceduralmente generato, o il master può semplicemente arbitrariamente scegliere determinate cose, e si va avanti così. Si può, ti ripeto, giocare o da soli come se fosse un board game un po' alla Warhammer Quest, no? Che era un dungeon che si generava da solo, seguendo tutta una serie di regole procedurali, oppure il master può tirare o decidere, a modo suo. Ed è un gioco molto leggero, adatto più per le one shot o per le campagne brevi, costa 20 euro, quindi anche pochino.
Sì, è interessante proprio. Esatto.
Accattatevillo, ecco.
Beh, perché è interessante? Perché appunto è uno dei modi. Le Backrooms hanno questo sottotesto analogico, cioè è una cosa che riecheggia un mondo degli anni 80 e 90, come arredamenti, appunto texture e così via. E quindi anche qui la scelta grafica e narrativa di farlo sembrare una fotocopia come le vecchie fanzine pre-internet in qualche maniera richiama a questo contesto qui, cioè non è non c'è internet qui, o meglio, ci potrebbe anche essere, ma in questa
Però
meta realtà,
è un 56K, se c'è un
sì,
56K,
è una meta realtà che appunto non si capisce, perché poi appunto come dici tu ci sono varie declinazioni e varie storie su come questi oggetti nascono, ma in qualche maniera è appunto un volume, un'area, delle metastrutture che esistono, ma molto più grandi appunto della superficie terrestre e così via, che quindi deve essere state generate in maniera procedurale o metaprocedurale, però non è chiaro perché Game Pixels dà un'ipotesi, ma comunque è la sua, e in generale il fascino di queste è che di solito appunto quello che è la tua
interpretabile,
sì, è perché è la
interpretabile.
tua zona, cioè in realtà è già sta nella zona del crepuscolo, cioè questa meta realtà. Che anche The Lost Room, non so se te l'hai mai vista, era una miniserie di 6 episodi fatta molto molto bene, dove lì c'era una stanza dove la realtà si rompeva e tutti gli oggetti che stavano in quella stanza acquistavano delle proprietà metafisiche, cioè come fossero oggetti magici, però in un contesto più appunto di meta realtà. E quindi tutti questi collezionisti combattevano tra loro per accaparrarsi questi
Me la
oggetti.
sono persa, ma la recupererò. Ci sono
Recuperala
state.
perché è un piccolo gioiellino quello.
Ci sono due elementi, tra l'altro, comunque in generale, che vedo comuni a molti di questi spazi liminali, soprattutto Backrooms, ma in generale gli spazi liminali, che c'è sempre o molto spesso una vena di nostalgia. È
Ah,
come
ok, sì.
se questa è una cosa interessante, come vabbè, ora negli anni 2020 la nostalgia è non tanto per gli anni 80 e gli anni 90, e quindi diciamo i primi CD per la PlayStation, quel tipo di il Vaporwave, per esempio, quella roba lì. È nostalgia anche, cioè non è solo familiarità, ma anche un nostalgico, però che vira sull'inquietante, sull'horror. È quasi come che quello che tu un tempo reputavi positivo, che ti dà delle emozioni positive. In America, per esempio, le Playroom, che in Italia non ce ne sono tante, non ce ne sono, forse è una cosa più degli anni 2000-2010, ma in America gli spazi giochi dove si parcheggiavano i bambini e dove si organizzavano le feste, che però ora diventano invece una sorta di non cosa positiva, ma appunto di negatività. E c'è anche, secondo me, una critica al capitalismo, no? A tutta
Ah,
questa
sì.
roba che abbiamo prodotto e che in realtà sono scorie, in realtà non è un passato a cui anelare, non è un'Arcadia, ma in realtà è un passato che contiene elementi negativi, ecco, che quasi come che la tua infanzia, che tu ricordi con piacere, in realtà non era in realtà tanto piacevole, comunque non era così un'epoca d'oro come tu
Vabbè,
con
quello è
tu.
sempre il ricordo, rimane sempre in
Sì,
qualche
certo,
maniera.
ricordo così. Però vabbè, lì è anche una questione che negli anni 90, quindi la guerra del Golfo, l'inquinamento senza pietà, e anche operazioni governative poco pulite, eccetera, eccetera. È tutt'uno, no? Si può dare anche questa chiave di lettura alle Backrooms. Ora forse sto andando
No,
sull'intellettoide.
può essere
Ah,
anche
però.
perché poi appunto ognuno ci vede quello che poi risuona meglio con le proprie esperienze, però è chiaro che perché poi questa non è l'unica creepypasta, no? Ci sono tante
No,
altre.
no, 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 ce ne sono tante altre. Però c'è sempre questa cosa di perché alla fine creepypasta e soprattutto spazi liminali, cioè dice io faccio anche giochi di ruolo un po' più, diciamo,
Fa vedere
classici,
quello più
come
classico.
vabbè, Bard's Gate, che è questo un'abusa di vizio, che è un'espansione per Dungeons and Dragons, o meglio, il gioco di ruolo più famoso, perché non lo puoi chiamare D&D, il gioco di ruolo più famoso del mondo nella sua quinta edizione. Ed è un'avventura campagna ambientata a Bard's Gate. Quando tu ti trovi a esplorare, non lo so, una città medievale o, per esempio, e ti devo dire questo, l'Ex Arcana, che l'abbiamo pubblicato in Giappone, il gioco di ruolo dell'antica Roma.
L'Ex Arcana è una delle prime cose uscite in Italia, tra l'altro.
No, no, vabbè, insomma, anni 90 già erano usciti numerosi giochi di ruolo italiani, meno fortunati e anche meno belli, secondo me, però così, oppure, che ne so, vabbè, abbiamo fatto pure questo abbiamo aiutato, insomma, che è Dynamic D100, il gioco di ruolo dei super robot giapponesi, abbiamo aiutato Aleptar Games con licensing e un po' di altre robe, oppure Mutants and Masterminds, queste espansioni di Mineral City, che è il gioco di ruolo di supereroi. Dicevo, però, se tu nel gioco di ruolo, dicevo, giochi di ruolo classici, proprio fantasy, tipo appunto D&D, ecco qui per esempio c'è Rappanatucco, che è un altro
Altra
abuso edilizio.
gigantesca, sì.
Sì, queste sono 700 pagine. E, insomma, cioè, quando tu esplori questo dungeon, è una, diciamo, location esotica, no? È una location, cioè nessuno ha mai visto un vero dungeon, no? Se l'è sognato, ha visto i film, i cartoni animati, il gioco da D&D. Però invece qui c'è l'elemento del familiare. È un dungeon che però ti è familiare. E
Sì,
quindi
per quello è
c'è
più inquietante, no? Perché
lì,
è la
no?
similitudine di
Non è
familiarità.
la tana del mostro cattivo, questo è, ecco appunto, cammina. Io tra l'altro, avendo lavorato nel farmaceutico, ho camminato per
Corridoio,
istituti,
sì.
sì, in fabbriche farmaceutiche di farmaci, nelle parti dei laboratori, quando io facevo le ispezioni perché lavoravo in validazione, in convalida. E cammini in corridoi così, e magari ti capita anche di rimanere chiuso dentro, come a me. Capitato, detto, e io disse: ecco, ora me lo ricordo un film che iniziava così
Così,
e non
esatto.
andava proprio benissimo, con la gente che batteva i pugni, aprite perché c'erano le porte interloccate, quindi non
Beh,
sarà
lì il
stato più
contesto
facile.
farmaceutico è chiaro che non puoi scherzare.
E no, non puoi scherzare, però rimani chiuso dentro, sai, in un istituto di ricerca tutto asettico, un po' come dire. Parlando francese, ti cachi sotto, quindi questo è il contesto, no?
Questo
È
l'ho fatto io a Riga, ovviamente i colori sono falsati.
bellissime. Comunque, queste qui sono
Anche
proprio bellissime. Queste sono da
queste
pubblicare, proprio
sono.
una foto da concorso. Sono molto belle,
Perché c'è
sono
da dire che
molto belle.
un aspetto di questo è stato analizzato psicologicamente, non nel contesto delle backroom, che in generale l'uomo gli danno fastidio le strutture artificiali che si ripetono in maniera sistematica. Per quello non so se hai visto le foto dei grattacieli di Hong Kong che sono immensi, grattacieli tutti uguali, eccetera, eccetera. C'è a chi danno fastidio proprio visivamente perché sono lontani dalla realtà, così come c'è a chi danno fastidio gli alveari perché sono strutture geometriche che si ripetono. Qui il tema è che ripetendosi queste strutture, appunto vuote o disabitate, eccetera, eccetera, c'è qualcosa che ci allontana dalla nostra esperienza evolutiva. Quindi non hai strutture come i grattacieli nella giungla dove sei cresciuto, nella savana. E quindi,
Certo, può
appunto.
darsi che sia qualcosa che proprio che la nostra psiche non, non è stata abituata proprio anche forse a livello prima del moderno, cioè a
Sì,
livello prima
esatto.
del una sorta di struttura proprio psicologica prima ancora della sovrastruttura che ci siamo creati durante la crescita. Però questo lascerei a uno psicologo o uno
Sì,
psichiatra.
infatti non possiamo certo addentrarci.
Non vorrei poi dire stupidaggine, ecco,
Questo
visto che insomma
altro, ce ne
parlo
sono
anche con
tante. Se vi interessa, c'è tutto un thread di Reddit che mostrano foto di questi generi qua, posti reali. Però appunto zone
Ma guarda, vi potete anche sbizzarrire, camminate in un aeroporto il primo mattino o tarda sera, il supermercato all'ora di chiusura, delle strade, per esempio strade dove vivo io, perché sì, vivo a Tokyo ma un po' fuori mano ormai, e tutto, cioè, tutto preciso, pulito, vuoto e silenzioso. E lì no, ti mette un po' a disagio, sei un po' a disagio, ecco, nell'universo di
appunto
reale
liminale.
e
Ma
liminale,
va
esattamente.
bene, direi che ci possiamo avviare verso la chiusura. Citiamo solamente gli ecco, altri, questi sono altri creepypasta, cioè
Questi
altri
altri
posti.
creepypasta estremamente inquietanti, ti
Sì,
prego,
sì, sì. Siren
non mi sta per
Head, cioè è chiaro che provengo dalla coscienza collettiva di internet, non quella però. Ecco, questo è interessante perché non è quella becera, complottisti, eccetera, eccetera. È un esperimento di scrittura condivisa in cui, questi ovviamente sono i casi più famosi, escono fuori questi oggetti che effettivamente risuonano con molti come oggetti appunto inquietanti. Questo è quello di
Ah, ecco perché.
Incredibles che è il fatto, no? Come
Sì.
Uncanny, come si chiama lui? Cioè,
Uncanny Dead, Uncanny qualcosa, sì, non mi ricordo. Era
comunque, se vi.
Uncanny.
Anche di Mr. Incredible o qualcosa del genere.
Uncanny Mr. Incredible,
Un'altra
sì.
creepypasta di cui magari dovremo parlare un'altra volta è quella dell'SCP Foundation, che è una specie. Ti
Questa sei
mancava a
tu
te? Sì.
più ferrato, io me la ero persa, questa qui sicuramente merita di essere.
Anche qua c'è una. Sì?
Dici, no, continua,
No,
dimmi.
dico anche qui c'è una wiki immensa perché essenzialmente anche qua scrittura condivisa, questa agenzia interdimensionale in cui sono multiversi e molte terre, popolate di mostri incredibili, pericoli, metapericoli appunto di tutti i generi in cui varie volte le varie terre parallele vengono distrutte e questi cercano appunto secure, contain e protect, cioè di proteggere la realtà nostra proteggendoci da questi mostri che sono molto più aggressivi e molto più pericolosi di quelli delle background.
Praticamente, se questo è un consiglio a qualche game master o aspirante game designer di ambientare perché già c'è tutto scritto, devi solo metterci le stats e quindi
Sì.
praticamente già è tutto, quasi tutto pronto, la fuffa, l'universo, il lore, il cosiddetto lore, l'universo narrativo è molto sviluppato, tu ci devi solo mettere le stati di numeri dentro e puoi
Sì,
giocare.
anche come spunti di idee sono interessanti.
Esattamente, esattamente, esattamente. Sì, ovviamente gran parte di queste creepypasta, comunque di queste wiki che nascono con i creepypasta, partono bene, cioè con delle idee forti e magari anche un paio di penne che sono, diciamo, fresche. Però poi quanto più persone iniziano a pompare roba, e poi più si annacquano oppure iniziano ad entrare elementi magari che cozzano tra di loro, no? È come
Beh, sì, il
l'avviluppo, no?
rischio è che poi la cosa diventa stanca, però questa è abbastanza recente e abbastanza fresca che appunto l'idea e la struttura sono ancora valide. Che in Pixels non il picco dell'iceberg, però uno dei risultati migliori tratti da questi, ma se vi fate un giro appunto.
Ma che in Pixel, essendo molto bravo e anche intelligente, lui ha preso l'universo delle Backrooms e si è capato le parti migliori. È come dire, ora Guerre Stellari è diventato. Ora, se Guerre
No,
Stellari
non
fosse
andiamo là perché
non fosse
sennò.
George Lucas, no? Se Guerre Stellari non fosse George Lucas, se fosse una cosa condivisa, lui si prende le cose migliori. Lui si prende le cose migliori di Guerre Stellari e fa il suo Guerre Stellari, ovviamente prendendosi le parti migliori, no? E quindi facendo il suo bel compitino carino. Non ha inventato niente, però, vabbè, lui tra l'altro, siccome è un bravo cineasta e bravo con i mezzi del 3D, in alcune parti è incredibile come, cioè, con un computer in casa lui faccia dei risultati che
Sì, sì, sì.
aiuta ovviamente il filtro VHS, aiuta molto, sono sicuro che aiuta molto il filtro, però sembra che è stato girato a
Sì.
spada. Tra l'altro, una cosa, i rumori e soprattutto l'urlo della creatura e chi l'ha visto,
Sì.
lì è proprio ti togli il cappello, perché lì c'è, non so come dire, è una cosa che tu non hai mai visto, non hai mai sentito, c'è dei rumori che tu dici, ecco, quello è l'orrore, quello è l'orrore, non sono i mostri, che cavolo ne so, non sono gli orchi, non sono i goblin, quello è l'orrore, una cosa a cui non riesci a dare un nome, non riesci a definire. Molto lovecraftiano in questo, no?
Sì, ci sono aspetti lovecraftiani anche nella inquietudine nel fatto che con questi mostri non ci puoi appunto combattere.
Uno
Ma...
psicologo, un sociologo probabilmente potrebbe anche cercare di dare una spiegazione rispetto al perché questo tipo di orrore in questo momento storico.
Anche questo è interessante. Però direi che noi per oggi dobbiamo fermarci qui. Ringraziamo di nuovo Emanuele Granatello. Metterò il link ovviamente alla Gazzocco Press e tutti i lavori che hanno pubblicato, tra cui appunto Liminal. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie mille e a presto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.